tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Il fatto che l'Italia sia coinvolta in un'operazione di guerra potrebbe creare qualche imbarazzo, visto che la Costituzione prevede che l'Italia non partecipi a guerre di tipo offensivo, ma soltanto a guerre eventualmente di tipo difensivo, dato che l'Italia ripudia in generale la guerra come strumento di politica internazionale, quindi questo prevede l'articolo 11 della Costituzione. In realtà questo tipo di problemi si era già presentato nel 99 con la guerra, con l'intervento in Kosovo, e c'era stato chi l'aveva proposto di modificare proprio l'articolo 11, visto che nei fatti veniva superato. Comunque l'Italia si trova coinvolta sul terreno di guerra molto più di quello che era stato adombrato all'inizio parliamo di un mese fa, all'inizio dei bombardamenti americani su Sirte in particolare. L'Italia è coinvolta e questo naturalmente espone il nostro paese anche alla ritorsione, eventualmente della ritorsione terroristica, quindi è un momento molto delicato del paese. Bisogna anche dire a questo proposito che comunque l'intervento dell'Italia in Libia era stato approvato con larghissima maggioranza in Parlamento, compresi anche 5 Stelle. Quindi
la decisione di intervenire è stata unanime, ma non la misura del coinvolgimento.
Sì, un problema che riguarda soprattutto, direi, l'opinione pubblica. Ecco.
Dalla guerra in Libia passiamo alla guerra in Siria. Nei giorni scorsi è stata annunciata una tregua di 3 ore per consentire l'accesso agli aiuti umanitari ad Aleppo. E questa tregua è stata annunciata proprio da Putin. Qual è il ruolo della Russia in questo conflitto?
Non è un caso che questa tregua sia stata annunciata su Aleppo, che in questo momento è la città più nell'occhio del ciclone della guerra, un po' si è concentrata lì la guerra civile che sta dilaniando la Siria, e Putin ha una responsabilità diretta per quello che riguarda i bombardamenti ad Aleppo, in particolare una parte della città di Aleppo che è in mano ai rivoltosi, perché Putin appoggia il regime di Assad, quindi i bombardamenti sono rivolti contro i ribelli. E la situazione umanitaria, da quello che si sa per la presenza di veramente coraggiosissime ONG, che comprese anche delle ONG italiane che sono lì presenti nel luogo, la situazione umanitaria sembra che sia non tragica, cioè completamente disperata per quello che riguarda la popolazione civile, perché i bombardamenti ovviamente non risparmiano la popolazione civile. E questa purtroppo è la situazione della Siria, una guerra che ormai dura da diversi anni e non sembra trovare soluzione, a meno che non cambi il panorama politico non solo interno alla Siria ma anche internazionale, e questo in effetti sta avvenendo e riguarda ancora una volta il ruolo di Putin in quell'area.
Il ruolo di Putin è anche molto rilevante in quello che sta succedendo in Turchia, questo legame tra Putin e Erdogan, come lo vedi?
Sì, in effetti si lega secondo me molto a quello che stavo dicendo prima sulla Siria, perché l'avvicinamento che c'è stato tra Erdogan e Putin, che è stato siglato da un incontro proprio avvenuto nei giorni precedenti, non dimentichiamo che Erdogan ha avuto subito l'appoggio di Putin quando c'è stato il golpe il mese scorso, tentato golpe.
Il cosiddetto golpe, perché alla fine non sappiamo neanche se è in realtà avvenuto.
Sì, infatti verrebbe quasi da giustificare i peggiori sospetti di un coinvolgimento della Russia, che sicuramente ha tratto vantaggio, a parte il regime di Erdogan con il pugno di ferro che subito dopo c'è stato il controgolpe, diciamo così, e soprattutto l'appoggio di Putin incondizionato a Erdogan, che in qualche modo è stata la premessa per questo riavvicinamento, che è un riavvicinamento che sposta un po' tutta la scacchiera medio orientale, perché Erdogan è nemico giurato della Siria, però si è riavvicinato a Putin che appoggia Assad, quindi è un movimento che potrebbe produrre dei risultati assolutamente inaspettati. Ma del resto ormai tutto quello che avviene in Occidente sfugge completamente, diciamo, alle logiche che avevano un po' governato gli equilibri del Medio Oriente. E poi non dimentichiamo che naturalmente il terrorismo è una componente essenziale di tutto questo movimento.
Certo, continuiamo a parlare di terrorismo, ma questa volta parliamo di terrorismo italiano degli anni 70. Di questi ultimi giorni la sentenza della Corte d'Appello di Milano che conferma l'ergastolo agli esecutori della strage di Brescia, di Piazza della Loggia. Ancora una volta però sono stati scoperti gli esecutori ma non i mandanti. Puoi fare un commento su questo?
Sì, mi fa tra l'altro molto piacere che questa domanda mi sia stata rivolta, perché è un argomento su cui io in particolare sono molto sensibile, perché ricordo che a quell'epoca, in piena strategia della tensione, la strage di Brescia aveva provocato veramente uno shock enorme nel paese, nel mondo della sinistra in particolare, con il coinvolgimento dei servizi segreti e della destra fascista in operazioni come questa, che hanno portato appunto al culmine della strategia della tensione tutti i cambiamenti politici che poi sono avvenuti negli anni seguenti. Spesso i responsabili proprio materiali sono stati individuati e puniti, come in questo caso. Manca ancora, diciamo, un'indagine vera sui burattinai di questa strategia della tensione, che probabilmente in genere si fanno risalire, diciamo, ai servizi segreti deviati o alla P2, come se la P2 fosse un soggetto estraneo, diciamo così, al mondo della politica, e probabilmente con il coinvolgimento poi anche dell'America, della CIA, soprattutto poi nel rapimento di Moro, tutto questo è stato ampiamente indagato, però mai, senza mai arrivare a individuare i veri responsabili.
No, infatti ancora oggi non sappiamo veramente quello che è successo, perché anche i sopravvissuti e anche i terroristi stessi non hanno poi veramente mai detto niente riguardo.
Cioè si arriva sempre fino a un certo punto, però poi non si va oltre, e lo stesso vale per la strage di Brescia. Non si capisce chi sapeva che cosa stava succedendo e perché, chi aveva preso gli accordi iniziali per arrivare a concepire una strage di questo genere,
una cosa così orrenda,
e poi ha operato per deviare le indagini, per depistare le indagini. Ecco, su tutto questo ancora l'ombra è molto forte.
Condannati i colpevoli, siamo ancora all'oscuro riguardo i mandanti. Un commento finale alla infelice battuta di Trump dell'altro giorno sull'incolumità di Hillary Clinton. Trump sta mettendo sempre più in imbarazzo gli esponenti del suo partito. Pensi che finirà per darsi definitivamente la zappa sui piedi?
Ma sì, perché poi quella battuta sulla Hillary Clinton, a quella poi ne sono succedute altre, ogni giorno sembra essere in 21 peggio dell'altra, e diciamo che forse, mentre fino a qualche tempo fa si poteva parlare di politicamente scorretto, adesso superato ogni limite, tanto che nel mondo repubblicano sta crescendo l'imbarazzo nei suoi confronti, e si è parlato addirittura di una possibile candidatura alternativa in extremis. Almeno i giornali italiani hanno riportato questo, a me sembra francamente difficile che si possa fare una candidatura dopo che Trump ha vinto le primarie, sbaragliando tutti gli avversari. E io continuo a sostenere che Trump ha buonissime chance di vincere le elezioni presidenziali, perché ormai viviamo in un'epoca di totale irrazionalità e di politicamente non solo scorretto, ma molto più che scorretto, politicamente irrazionale, diciamo. Quindi,
con la speranza che ti sbagli, ti saluto.
Certo, ma io stesso spero di
certo
sbagliarmi.
Grazie, niente, alla prossima settimana.
Grazie a voi, buona giornata.